Oggi le redazioni scolastiche di Giovani Reporter di Zainet sono all'attivo in diverse città italiane per raccontare la 17ª edizione dell'Unistem Day 2025, il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica per gli studenti e le studentesse delle scuole superiori dedicato alla ricerca STEM, con cui Zainet e Fondazione Media Literacy sono i media partner. L'evento, dedicato al ricercatore Giulio Reggeni e al tema della libertà di studio e ricerca, è coordinato dal Centro Unistem dell'Università di Milano e si svolge in contemporanea in 97 atenei e centri di ricerca di 12 paesi, coinvolgendo più di 30.000 studenti in ogni parte del mondo. Tra questi, anche i nostri giovani reporter, che su invito della senatrice a vita Elena Cattaneo hanno raccontato gli eventi svoltisi in varie città italiane. A Catania il liceo Archimede di Acireale, a Benevento l'Istituto Tecnico Industriale GB Bosco Lucarelli, a Roma il liceo Ginnasio Statale Anco Marzio, a Parma il liceo Artistico Statale Paolo Toschi e a Milano il giovane reporter Luca Bianchi. Abbiamo commentato l'iniziativa con la senatrice a vita Elena Cattaneo, promotrice della giornata. Queste le domande del nostro Luca Bianchi.
17ª edizione, tanti atenei, tanti ragazzi coinvolti. Un suo commento su questa giornata?
È sempre entusiasmante perché qui vedi il futuro ed è bellissimo far vedere a questi ragazzi che il futuro è per loro, che c'è tutto davanti a loro, hanno possibilità di studiare, di appassionarsi, di andare, di muoversi, di scegliere, proprio di scegliere quello a cui vogliono dedicare la propria vita. E la sollecitazione era anche a non farsi frenare o intimorire dal rischio di fallire. I fallimenti sono delle tappe, basta ricominciare da capo. E le storie che sono state raccontate qui dall'astrofisica a Giulio Reggeni, che studiava le dinamiche sociali, i diritti dei lavoratori, piuttosto chi studia il cervello dimostra che non c'è limite nella scienza a quello a cui uno può dedicarsi e appassionarsi, quindi insomma devono solo guardare al futuro con amore e speranza.
Oggi la giornata era dedicata a Giulio Reggeni, insomma un giovane importante. Quale significato importante ha dare a questi ragazzi che c'erano oggi un punto di riferimento come questo giovane che è un martire della ricerca alla fine?
Sì, il significato è celebrare la libertà e il diritto di studiare, di dedicarti alle tue domande, così come Giulio che aveva le sue domande brucianti ed è andato sul campo laddove c'erano secondo lui le risposte. Questa è la traiettoria dei ricercatori, degli studiosi giusti, appassionanti e appassionati. Ecco, tutti devono avere la possibilità di andare, studiare, essere inclusi, rispettati e tutelati.
Ultima domanda, la ricerca appunto è un argomento importante, oggi si è sottolineato la libertà della ricerca e incentivare la ricerca. Cosa si può fare a livello politico, cosa si sta già facendo e secondo lei cosa si può fare di più per incentivare un campo così importante anche per i giovani?
Ma quello che si può fare di più è tutto, bisogna fare tutto di più in modo organizzato, programmato, stabilendo degli obiettivi politici, cioè dove vogliamo essere come Italia tra 10 anni o tra 20 anni, e poi dedicare risorse lì e lasciare liberi gli studiosi di trovare le strade per raggiungere quegli obiettivi, ma ciascuno libero di sviluppare strumenti e strategie secondo le proprie visioni, secondo e accettando ovviamente l'aperta competizione tra le idee, raccogliendo i risultati e mettendoli a disposizione, perché sono di tutti.
A Roma, studenti e studentesse del liceo Anco Marzio di Ostia hanno intervistato la rettrice dell'Università La Sapienza, Antonella Polimeni.
Salve, buongiorno, siamo studentesse del liceo classico delle scienze umane dell'Anco Marzio e la volevamo ringraziare innanzitutto per la sua disponibilità e le vorremmo porre delle domande.
Sì.
Allora, prima di tutto, rettrice, questa giornata è dedicata alla libertà della ricerca. Quanto è difficile nel suo ruolo tutelarla e nei confronti di chi dobbiamo tutelarci?
Allora, il concetto della libertà della ricerca, io aggiungo la libertà di insegnamento, perché l'università si fonda su tre pilastri, la didattica, la ricerca e poi la terza missione, che è il trasferimento delle conoscenze fuori dall'università. Il rettore, la rettrice che rappresenta l'Ateneo ha il dovere di fare in modo che all'interno di tutto l'Ateneo la libertà della ricerca sia garantita a tutti e a tutti. Quanto è difficile, è un dovere, va fatto, non c'è una gradazione.
Lei è la prima rettrice donna della Sapienza e in qualche modo, dunque, appunto come ha detto, la sua è una figura che abbatte gli stereotipi. Anche questa giornata vuole abbattere appunto alcuni stereotipi, in particolare quelli legati al mondo donne STEM. Perché secondo lei c'è ancora questo ritaggio? A che punto siamo nello sconfiggere?
Torniamo mi collego alla risposta che vi ho appena dato. Allora, sulle STEM lo stereotipo ancora da ricostruire e il tema della compliance delle ragazze sulle discipline STEM. Per cui è un lavoro che va fatto, come dice il nostro Nobel Parisi, sin dalle scuole elementari, addirittura Parisi parla delle scuole materne. Perché il tema, per esempio, di donne in matematica, sull'abilità delle donne nella matematica, è ancora uno stereotipo che resiste. Anche se devo dire che, considerando numeri e performance delle nostre ragazze negli ultimi anni, noi registriamo non solo un aumento delle ragazze sulle discipline STEM, intese come iscritte, ma comunque delle performance accademiche molto brillanti. Quindi diciamo, il trend è in miglioramento, c'è ancora molto da lavorare e il lavoro con le scuole è fondamentale.
Tante le voci dei relatori che hanno partecipato dalle diverse città. Sempre a Roma, i giovani reporter dell'Anco Marzio hanno dialogato di scienza e comunicazione con la giornalista scientifica e scrittrice Silvia Bencivelli.
Come ha già detto nella conferenza, bisogna distinguere le notizie buone da quelle cattive. E siccome noi ci stiamo affacciando al mondo del giornalismo, vorremmo sapere come possiamo non incappare in queste fake news, soprattutto in ambito scientifico, che sono un problema.
Ah, devi considerare intanto una cosa, è che nelle scienze non c'è la verità e la bugia. Quindi questo rende il compito un pochino più difficile. Voi non avete a che fare con notizie economiche, quindi il Nasdaq è aumentato, è sceso, e lì la cosa è oggettiva. Qui avete a che fare spesso con un pochino un po' più delicato, un po' più complesso, un po' più sfumato. E, nella scienza la verità è un concetto sempre provvisorio, eccetera. Quindi usate tutta la vostra conoscenza filosofica quando avete a che fare con le notizie di scienza, per essere delicati nel trattarle. Considerate sempre che una voce sola non basta. Nella scienza non è mai un paper che cambia il mondo, non c'è mai una scoperta che cambia le cose, un unico scienziato che fa le cose da solo. Quindi sentitene più d'uno, sentite più voci. Considerate sempre che se uno scienziato vi dice di non sentire altri oltre che lui, sta barando. O non è uno scienziato, o è un truffatore, o è un cattivo scienziato. Ce ne sono. Perché nella scienza la regola è il confronto. E anche nel giornalismo, in fondo, la regola è la ricerca delle fonti e il confronto tra fonti diverse. Quindi c'è una convergenza, scienza e giornalismo in questo. Il metodo è lo stesso. Quindi sentire più persone, eccetera. Usate i condizionali, verificate, fate attenzione moltissimo ai numeri. Perché nella scienza, soprattutto le fake news di ambito scientifico, messe in giro artatamente per ingannare i lettori, usano male la statistica o usano male la logica. Per esempio, quando si dice una cosa, l'onere della prova sta a chi lo dice, non a chi chiede, a chi afferma che non sia giusto, capito? Quindi fate bene attenzione a dove sta l'onere della prova e fate appunto attenzione molto alla statistica e ai numeri. Ci sono un sacco di modi piuttosto anche semplici per ingannare con i numeri, per esempio dare un rischio relativo o un rischio assoluto, sono cose diverse e a seconda di quello che uno vuole dire può trovare più comodo dare l'uno o l'altro rischio. Sono formulette matematiche semplici, si imparano e non si dimenticano più. E poi appunto sì, considerate che non esiste la verità scritta sulla pietra, quindi non scrivete mai articoli come se quello fosse giorno che cambia la storia e da domani è così. Sono stati giorni che hanno cambiato la storia, ma sono stati la bomba su Hiroshima e qualcos'altro, ecco. Non è la ricerca in sapienza, loro malgrado, ecco. Però ecco, la scienza va avanti per accumulo di conoscenze e per confronto, quindi siate sempre piuttosto cauti, attenti, pensateci bene, chiedete a più fonti e così.
ce ne ha già parlato la rettrice Polimeni qualche ora fa. Ma come si fa a comunicare qualcosa di così settoriale e complicato come la scienza, rendendolo semplice e accessibile a tutti? Non c'è il rischio di banalizzarla?
Sì, c'è il rischio di banalizzarla. Sì, a parte che c'è ovviamente il rischio. Allora, io le cose semplici non mi piacciono tanto. Voi non dovete semplificare eccessivamente, perché se si rende semplicistico il pubblico si annoia. Noi della scienza abbiamo questo grossissimo problema, che ci sentiamo sempre un po' come se fossimo, diciamo, dovessimo per forza fare un po' i buffoni, se no la scienza non passa. E così su Instagram vedete tonnellate di video e quello che fa: avete visto quant'è divertente la scienza? No, la scienza non è divertente, è come la storia dell'arte, è bella, e le cose belle sono, arricchiscono, sono entusiasmanti, è un'altra forma di divertimento, non è la risata scema. Cioè, io vedo tonnellate di video, io ho un nipote secchione che fa il liceo, bravissima a scuola, ma come un cretino si beve questi video dove parlano di muffe che si accoppiano. Ma chi se ne frega delle muffe che si accoppiano? Cioè, quella non è scienza, quelle sono buffonate che utilizzano. Quindi voi non dovete pensare alla semplificazione a tutti i costi. Tante volte nella scienza non è nemmeno necessario spiegare tutto. No, cioè, dipende da qual è il vostro obiettivo. Se il vostro obiettivo, come in questo caso, è far capire delle cose a degli studenti, sì, va detto tutto, va semplificato tutto entro una certa misura. Poi avete beccato blastema, io no, per esempio, quindi evidentemente siete bravi, non c'è da semplificare per voi più che per me, probabilmente, anzi, per me bisogna semplificare di più, ormai siete molto più avanti voi. E se invece l'obiettivo è quello di familiarizzare il pubblico generale con la ricerca scientifica, no, non dovete spiegare tutto, farla facile, dovete affascinare, dovete raccontare, dovete fare un altro tipo di operazione comunicativa. Per quello ci sono i professionisti, perché se tu metti uno scienziato a fare comunicazione, lui semplificherà sempre e basta. Quelli come me raccontano storie e le tarano. Io su di voi ho raccontato questa storia che so a memoria in una maniera molto diversa da come la racconto agli adulti, da come la racconto ai festival, da come la racconto ai miei genitori quando li vedo, da come la racconto, capito? E ogni target ti impone la ricerca di un linguaggio diverso, ma il tuo target discende dagli obiettivi. Cioè, se io non ho necessità di raccontare questa storia, io non mi ci metto nemmeno a pensare chi sono loro, che linguaggio capiscono, perché gli devo dire sta cosa. Io la storia di Brown Sequard avrei potuto non raccontare, nessuno conosce Brown Sequard, state tranquille, proprio lo conosco solo io, ma per me era divertente oggi perché Musarò mi ha dato l'aggancio. Quando me l'ha dato io ho detto: wow, buttiamo via Pasteur, che era una storia carina, ma e raccontiamo la mia storia collegata a Brown Sequard. Operazione che non ho mai fatto, ma che per voi funzionava, perché si incardinava sulle illusioni perdute di un 18-20enne di Mauritius e sulle mie di studentessa che non ha potuto scegliere il corso di laurea e che però poi ha trovato bella la scienza lo stesso, come Brown Sequard ha fatto grandi cose comunque nella scienza. Quindi era quello il mio obiettivo. Poi io sono professionista, lo studio in 4 secondi e costruisco una conferenza di 25 minuti dal niente, perché avevo scritto dell'altra roba. Però appunto non è necessario sempre, non prendetevi la fissa che bisogna spiegare le cose, perché spiegare le cose è solo se c'è della didattica dietro, altrimenti no. L'operazione di semplificazione la fai sempre. Se tu stasera racconti, anzi se tu adesso mi dici chi sei, ovviamente semplifichi, mi dirai nome e cognome, scuola, hobby e poco altro, dove abiti. Questa è già un'operazione, la fai sempre comunque, ogni comunicazione è una semplificazione. Allora, sintesi, nella comunicazione della scienza quello che bisogna fare è trovare l'equilibrio migliore tra correttezza del messaggio e spettacolarizzazione, che è il modo in cui tu lo dai al pubblico. Spettacolarizzazione dipende dai tuoi obiettivi, da qual è il tuo pubblico e da come glielo dai. Una cosa è una conferenza, una cosa è un video su TikTok.
Nuove frontiere della scienza. Studenti e studentesse del Liceo Toschi di Parma hanno intervistato il professor Federico Bergenti del Dipartimento di Scienze dei Sistemi e delle Tecnologie Industriali dell'Università di Parma sull'intelligenza artificiale generativa.
Io mi occupo di intelligenza artificiale e quello che si chiama ragionamento automatico, cioè tutto quello che permette all'intelligenza artificiale non solo di produrre testo che è semplice da leggere e utile, ma anche che permetta di compiere dei ragionamenti. Quindi in un momento in cui noi dobbiamo decidere cosa deve fare il sistema automatico, quindi ad esempio se deve fermarsi allo stop l'automobile autonoma, dobbiamo farlo per delle motivazioni. Il ragionamento automatico è quell'insieme di tecniche che ci permettono di stabilire quando frenare, come frenare, perché frenare, e non solo generare immagini o generare testo come insomma siamo abituati.
E infine le parole del professor Giacomo Cusumano, ricercatore di chirurgia toracica, intervistato dai giovani reporter del Liceo Archimede di Acireale.
Unim STEM Day si svolge in 12 paesi e coinvolge migliaia di studenti. Secondo lei, cosa rende questa giornata così speciale?
La cosa più speciale di questa giornata, in realtà, è quello che rende speciale la scienza. La scienza non ha confini, non ci sono delle barriere che impediscono, o che no, almeno non dovrebbero esserci delle barriere che impediscono al sapere, alla conoscenza, di trasmettersi in tutte le parti del mondo, quindi a tutti coloro che lavorano per quel tipo di ricerca o comunque che possano diffondere quel tipo di conoscenza.
Sì, ci ricolleghiamo anche a un'altra domanda, quindi quanto è importante effettivamente la libertà nella ricerca scientifica? Ci sono dei limiti oppure delle pressioni comunque esterne?
Allora, la libertà è chiaramente il principio su cui si basa la scienza. La scienza deve essere libera da qualunque condizionamento. Purtroppo, come tutti gli ambiti dell'uomo, esistono delle pressioni, esistono dei vincoli che possono essere vincoli giuridici, che possono essere vincoli economici, soprattutto pressioni economiche. Ma la libertà della scienza è proprio questa: il risultato di un esperimento non può essere dipendente da un aspetto economico. Cioè, non possiamo far dire alla scienza quello che la scienza non deve dire. Cioè, un esperimento è un esperimento, punto e basta. Ci sono delle conclusioni che si basano su delle premesse, induttive o deduttive che siano. Se invece mettiamo delle pressioni politiche o delle pressioni economiche o delle pressioni ideologiche, chiaramente le premesse sono sbagliate. Introduciamo quello che si intende come errore, come bias all'interno di un esperimento, e quindi fa fallire la base stessa del presupposto della scienza. Quindi è fondamentale la libertà.
Grazie per aver ascoltato i podcast di Fondazione Media Literacy e Zainet, in media partner con Unistem Day.